Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi in studio con me ci sono Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Buongiorno a tutti.
E Jacopo che frequenta invece giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma.
Buongiorno.
Di cosa parliamo oggi a Radio Zainet? 30 anni fa circa, perché in realtà si tratta di una ricorrenza che accadrà a maggio, veniva ucciso Aldo Moro. E noi di questo cercheremo di parlare, di saperne qualcosa di più, anche sotto il profilo umano, dopo aver ascoltato però i Modena City Rambers con i 100 passi.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Andata a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza. Con te cammina. Vai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 100. Cosa che ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da questa notte, 100 passi.
Degli aranci tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Non ci dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
78, la notte di via Caetani, nel corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare.
Modena City Ramblers a Radio Zain, ce l'abbiamo appena ascoltato dalle note della band, la rievocazione del 9 maggio, giorno in cui ha perso la vita il Aldo Moro, all'epoca presidente del Partito della Democrazia Cristiana. Quindi abbiamo ricordato l'argomento di oggi, ma lo andiamo ad affrontare meglio dopo aver ascoltato la scheda preparata dalla nostra redazione.
Era una notte buia per lo Stato italiano, quella del 9 maggio del 1978, la notte di Via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Così i Modena City Ramblers, nella canzone I 100 passi, dipingono la tragedia snodatasi attraverso i 54 giorni di prigionia del presidente della Democrazia Cristiana, e di cui quest'anno ricorre il 30° anniversario. Per salvare la vita all'onorevole, a nulla valsero gli appelli del Papa e della gente comune. Rimangono ombre sulla condotta di alcuni suoi compagni di partito e l'opera politica di un grande statista che, come nessun altro, si adoperò per contenere il malcontento e la violenza attraverso l'opera democratica di mediazione.
Bene, io vorrei chiedere a voi ragazzi brevemente in studio la figura di Aldo Moro, una figura che forse molti ragazzi della vostra età ignorano, a dir la verità. Però voi che siete preparati sicuramente mi smentirete.
No, non si può ignorare la figura di Moro, perché dal rapimento Moro e dall'uccisione di Aldo Moro poi in Italia si avranno una serie di situazioni tra le più grottesche. Ricordo per esempio la legge Cossiga di quegli anni, ricordo per esempio il clima di militarizzazione della città di Roma, ricordo il tentativo di stringere una morsa antidemocratica prendendo a pretesto l'uccisione di Aldo Moro.
Io penso che indubbiamente sia stato un episodio tragico, e penso anche che comunque sia stata anche una sciocchezza, nel senso che comunque usando un linguaggio e dei colori di sinistra in realtà si è fatto un gioco che da sempre, quello della violenza, è appartenuto alla destra, non è un valore della sinistra, e soprattutto non so quanto potesse essere utile per tutte quelle contestazioni che a partire dal 68 promuovevano uno sviluppo della classe operaia, che invece in questo modo è stato abbinato ad una violenza ed una così una violenza efferrata e senza risultati.
Brevissimamente, Jacopo, perché dobbiamo...
Riguardo alla cultura, ti ricordo che il fondamento della rivoluzione proletaria di cui parla Marx è un atto violento, è una rivoluzione armata.
Quindi entriamo troppo nei meandri del marxismo made in Jacopo.
No, made in Marx, ragazzi.
Vi interrompo, ragazzi, perché abbiamo in linea ospite di Radio Zainet, Agnese Moro, a cui diamo il benvenuto.
Buonasera.
Caterina, cosa volevi chiedere?
Sì, io volevo sapere se ci poteva illustrare quello che è il suo ricordo di Aldo Moro.
Sì, io me lo ricordo sempre molto impegnato nelle sue cose, anche quando veniva a casa aveva sempre da fare, ma non si scordava di noi e ci seguiva nel suo modo affettuoso e anche nelle piccole cose, come farci dire le preghiere la sera, portarci l'acqua, tante piccole cose che fanno i papà.
Il ricordo che invece c'è adesso, secondo lei, rispecchia quella che è la personalità di suo padre oppure no? Lei come lo trova? Come lo giudica?
Ma mi sembra che si stia un po' facendo strada il ricordo della persona, al di là del modo terribile con cui poi è finita la sua vita. E mi sembra che per tanti italiani sia rimasto questo ricordo affettuoso di una persona per bene che ha lavorato per il paese.
Buonasera. Senta, la domanda, sono Jacopo Lenigno, la domanda che ci ponevamo è: secondo lei quanto dell'eredità politica di suo padre, anche da un punto di vista umano, si è poi è stata raccolta dalla classe politica dirigente attuale?
Ma mi sembra una domanda un po' complicata, anche perché poi le persone sono tante e sono tante diverse, tanto diverse tra loro. Certo, quella era una classe politica un po' diversa, era una generazione di leader politici che, come dire, aveva messo al centro di tutto l'interesse del paese, anche nelle magari opinioni differenti che c'erano e che ci dovevano essere. Uscivano da un periodo come quello del fascismo e volevano ricostruire un paese, e questa idea di ricostruire, di creare una democrazia li univa al di là di tante differenze.
Salutiamo quindi Agnese Moro e la ringraziamo per essere intervenuta con noi oggi a Radio Zainet.
Arrivederci.
Bene, abbiamo ascoltato il ricordo di Aldo Moro dalla voce della figlia Agnese, ma questo ricordo in un qualche modo vuole essere portato avanti anche attraverso altre iniziative. In linea abbiamo ora Cristina Papa dell'Archivio della Memoria dell'Università Tor Vergata, che è un archivio che è stato incaricato dalla Regione Lazio di occuparsi di un concorso particolare. Se ci vuole raccontare qualcosa, Cristina, così possiamo sapere qualcosa di più di questo concorso.
Allora, è stato indetto dalla Regione Lazio proprio in occasione della quinta giornata regionale di celebrazione dei valori nazionali della Repubblica, appunto, che quest'anno è dedicato alla figura dello statista Aldo Moro e al contesto storico e sociale di quegli anni. E quindi la Regione ha indetto questo concorso proprio per salvaguardare, rafforzandola, la memoria storica dei valori nazionali della Repubblica italiana, facendo intraprendere direttamente agli studenti laziali, tramite quindi il reperimento di documenti e testimonianze, lo studio e l'analisi di uno dei periodi più complicati, controversi, tragici della nostra storia, e soprattutto farli avvicinare ad una figura molto importante da un punto di vista storico, sociale, umano, che è quella di Aldo Moro.
Quanto tempo c'è per iscriversi?
Diciamo che la scadenza è il 15 marzo, ma sicuramente magari vediamo di allungare ancora i termini. Comunque per adesso è il 15 marzo.
Allora noi ringraziamo e salutiamo Cristina Papa. Ricordiamo,
sì, volevo aggiungere un'ultima cosa, che poi ovviamente ci sarà un evento finale organizzato dalla Regione Lazio dell'Università Tor Vergata. Sarà proprio un grande evento in cui si celebra questa giornata, la figura di Aldo Moro, e si assegneranno le borse di studio agli studenti.
È stata molto esauriente, grazie ancora per essere stata con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie.
Radio Zainet si ferma qui per qualche minuto, una breve pausa, e poi andiamo ad ascoltare De André con Bombarolo.
Zainet, la scuola che fa radio.
Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son Bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo, io son d'un altro avviso, son Bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo. Insomma il posto degno d'un bombarolo. Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali.
Fabrizio De André a Radio Zain. Se torniamo ad occuparci dell'argomento di oggi, lo faremo poi tra l'altro in realtà anche con un terzo ospite. Oggi tantissimi ospiti in questa puntata di Radio Zainet. Ed eccolo qui già in linea, il terzo ospite di oggi di Radio Zainet. Si tratta di Giovanni Bianconi, autore, credo, dell'ultimissimo libro sulla vicenda Moro, Eseguendo la sentenza. Benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, benvenuto, bentrovati.
Chi inizia a fare domande, vai tu, Jacopo.
Buongiorno, Bianconi. La domanda che mi preme farle è questa. La sua opinione circa le cosiddette teorie complottiste e sinonimi vari, in particolare sulla posizione del Moretti, del quale si diceva che insomma avesse una posizione di contingenza con ambienti deviati dello Stato italiano, tanto è vero che dal suo ingresso le BR cambiano, insomma la sua opinione su questo personaggio?
La mia opinione è che sicuramente è stato il personaggio che ha tenuto in mano le Brigate Rosse dal 74, quando furono arrestati Moretti e Franceschini, Curcio e Franceschini, fino al sequestro Moro e poi fino al suo arresto dell'81. Io credo che c'è tanta gente che dice che appunto lui sia stato etero diretto a sua volta oppure in combutta con altre forze, diciamo così, che possano essere servizi segreti italiani o stranieri. Io sinceramente penso che la prova di tutto questo non ci sia. Ci sono sicuramente degli episodi curiosi all'interno della sua dirigenza delle Brigate Rosse, ma che sono stati più o meno tutti quanti spiegati, e lui è stato anche sottoposto a una sorta di inchiesta interna, perché gli stessi brigadisti che poi si sono dissociati o anche pentiti hanno avuto dei dubbi, ma loro stessi poi li hanno risolti all'interno delle Brigate Rosse, e non hanno mai parlato di questioni che li hanno insospettiti nel momento in cui hanno deposto davanti alla magistratura, e non credo che avrebbero interessi. Uno come Valerio Morucci, per esempio, che ha riempito tanti verbali con i magistrati, non ha mai espresso questi dubbi, e se ce l'avesse avuto, sinceramente penso che avrebbe avuto interesse a dirli. Quindi io credo che, nonostante non sia tutto chiaro quello che è accaduto, la prova di questi coinvolgimenti con forze esterne sinceramente non ci sia.
Ecco, lei ha nominato Curcio e Franceschini.
Sì.
Indubbiamente, rispetto al, diciamo, al modo di gestire le BR di Moretti, c'è un abisso rispetto a Curcio e Franceschini.
Sì,
i quali
però c'è un abisso anche nel periodo in cui si trovano a dirigere le Brigate Rosse. Cioè, un conto è il 1974, quando le Brigate Rosse sono appena arrivate sulla scena, hanno appena avuto a che fare con la fabbrica, si sono appena confrontate con la fabbrica e hanno cominciato ad attaccare lo Stato con il sequestro Sosti nel 74. Un conto è il 1978, quando ormai il cuore dell'attacco al cuore dello Stato si è trasferito a Roma e passa per tutte altre azioni. Noi la controprova di quello che avrebbero fatto Curcio e Franceschini nel 78 non l'abbiamo. Abbiamo semmai la prova del fatto che dal carcere Curcio e Franceschini dirigevano, nella prima parte della loro detenzione, il cosiddetto partito guerriglia, che è uno degli aspetti più sanguinari delle Brigate Rosse, compresi gli omicidi fatti in carcere dei presunti delatori, insomma.
Caterina.
Sì, io volevo sapere, lei ha condotto delle indagini, ha ripercorso le vicende personali, le mosse, qual è l'aspetto che l'ha maggiormente incuriosita?
Ma sono tanti, io seguo la vicenda delle Brigate Rosse e del terrorismo italiano, della lotta armata in Italia, anche sotto altri aspetti, non solo sotto l'aspetto della sinistra, da quasi, anzi più di 20 anni. Quindi insomma ce ne sono tanti. A me quello che interessa di più cercare di capire e raccontare nei miei lavori è soprattutto l'aspetto interiore, diciamo così, quasi non tanto psicologico, perché alla fine poi sono un cronista e sono un narratore per certi versi, ma insomma che cosa spinge le persone ad arrivare a uccidere altre persone per interessi che non sono interessi personali, perché poi la questione fondamentale è questa: qui stiamo parlando di una storia criminale dove però il crimine non è dettato o diretto da fini personali come normalmente avviene, ma da gente che si mette in gioco per obiettivi collettivi, diciamo così, ecco, assassini che uccidono non per il proprio tornaconto ma per qualcosa di più grande e anche più assurdo per molti aspetti, per cui è questo che trovo ancora tutt'oggi curioso, così come mi interessa molto capire la ripercussione sulle vittime.
Salutiamo Giovanni. Prego, prego, concluda pure.
No, dicevo, le vittime che purtroppo spesso e volentieri sono vittime casuali, perché adesso stavamo parlando del sequestro Moro, che certamente non è una vittima casuale, ma tutti gli altri che sono caduti, a cominciare dagli agenti di scorta, oppure i magistrati che venivano uccisi più per il ruolo che ricoprivano che per come lo esercitavano, e quindi di fatto si sparava sulle divise, si sparava sulle toghe, si sparava su dei simboli, poi dietro quei simboli c'erano delle persone con delle famiglie, con dei figli, con delle mogli, e tutto questo veniva cancellato completamente da chi decideva di ucciderli, e questo è un aspetto raccapricciante ma che pure fa parte della storia di questo paese.
Abbiamo ascoltato Giovanni Bianconi, autore di Eseguendo la sentenza. Grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Volete fare un ultimo giro di considerazioni e poi andiamo ad ascoltare il flashback?
Sì, penso sia stata una puntata interessante, anche perché troppo poco, anche con i programmi di storia, magari non ci si arriva nemmeno, essendo appunto il 78. Quindi indubbiamente interessante, indubbiamente una pagina che andrebbe maggiormente conosciuta e su cui bisognerebbe fermarcisi maggiormente e non passare, diciamo, ecco, l'infarinatura generale, per cui i colpevoli sono quelli, le vittime quelle altre e basta.
Beh, il caso Moro è la quintessenza, anche Bianconi in qualche modo ne accennava, no? È proprio l'espressione di un periodo di ideologie forti, no? Quando Bianconi parla di omicidi e atti criminali non dettati dal proprio tornaconto personale, forse bisogna riflettere sul fatto che esistono ideologie e cose più grandi del singolo che spingono anche a questo. Poi la valutazione di merito spetta al singolo, però sicuramente è un caso emblematico il caso Moro.
Io a questo punto andrei a stemperare il clima, ma in realtà rimaniamo nell'anno in questione, 1978, per ascoltare un brano degli Status Quo, che sono i protagonisti del flashback di oggi di Radio Zainet.
Dedicato alla musica. Bene amici, oggi è tempo di fare gli auguri ad uno dei grandi protagonisti della scena rock di questi ultimi anni. Stiamo parlando di Rick Parfitt, che oggi compie 30 anni. La mitica chitarra e voce insieme a Francis Rossi degli Status Quo, una delle band da voi più acclamate. Chi tra di voi non ha mai rockeggiato almeno una volta al ritmo della loro musica? Per festeggiarlo a modo nostro, vi facciamo sentire uno dei pezzi più forti del loro repertorio e scommetto che vi basteranno due note per capire di quale canzone stiamo parlando. Auguri Rick, e speriamo oggi tu possa ricevere Whatever You Want.
Thank you.
Status Quo ci accompagnano alla fine di questa puntata di Radio Zainet. Sono stati con noi e per questo li ringraziamo. Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E Jacopo, che frequenta giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao, grazie a voi.
Simona Neri vi saluta e vi dà appuntamento con Radio Zainet. A domani, ciao!
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.